Buongiorno, Biagio De Berardinis, Giovani e Imprese. Una nuova puntata. Sapete che il nostro percorso ci porta a contatto con la scuola, con le aziende. Cerchiamo di coinvolgere anche le società di ricerca e selezioni di personale per capire, per esempio, quali sono le figure più ricercate. Dicevamo la scuola, certo, per capire oggi che cos'è la scuola e ce lo facciamo raccontare. Coinvolgiamo le aziende e per capire anche loro che problemi hanno nel cercare determinate figure qualificate e quali tra i giovani. E poi naturalmente il terzo settore, cioè le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici e non, le imprese sociali, le reti associative e le fondazioni. Nel caso specifico invece noi oggi torniamo nella scuola e lo facciamo con un preside, Amanda Ferrario, preside dell'Istituto Tecnico Economico Tosi. Buongiorno Amanda.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora Amanda, io pensando che non tutti ci hanno ascoltato l'altra volta, come dico sempre, ripartirei, se anche tu sei d'accordo, intanto raccontando chi sei tu. Io l'ho solo detto e tu magari ci puoi spiegare meglio in poche parole.
Sì, allora io faccio la preside in un istituto tecnico economico, provincia di Varese, la città è Busto Arsizio, quindi una città che è nell'Interland milanese, certo. nella zona insomma, di periferia diciamo di Milano, zona molto a contatto con le aziende del territorio, zona che investe molto sulla formazione dei giovani, provengo da un percorso umanistico, io sono laureata in lettere e anche in filosofia,
ecco, qui,
e ho scelto.
Ecco, qui, vai, Amanda, qui Amanda ti chiedo subito, allora intanto il ruolo, poi entriamo nella scuola, ma
sì.
E nello specifico naturalmente su tutto quello che ci vorrei raccontare, ma adesso allora facciamo un piccolo passo indietro proprio per i nostri ascoltatori, cercando di capire, perché oggi tu sei preside di un importante istituto tecnico economico, ma qual è stato il tuo percorso studi per poi arrivare naturalmente al percorso professionale? Raccontiamolo un po'.
Sì. Allora, io mi sono diplomata al liceo, mi sono iscritta poi all'università di lettere, quindi sono laureata in lettere, e ho cominciato poi a fare l'insegnante in una scuola prima media, poi in un liceo della città. Contemporaneamente ho scelto di continuare gli studi, quindi mi sono laureata in logica, in filosofia, in logica con Mangione all'università di Milano, negli studi di Milano, e poi ho fatto il concorso a preside, lavorando e collaborando anche col ministero. Divento preside nel 2012 in un liceo classico in centro a Milano, quindi rimango nella mia cultura umanistica. Per scelta ho deciso di ritornare nella mia città, io sono di Busto Arsizio, in un istituto tecnico economico dove si insegnano le lingue e la parte economica, quindi di sviluppo anche sociale, che serve molto.
E questo
non perché non creda nella cultura umanistica.
Ecco, questo quando è successo, scusami, quando hai fatto questa scelta?
Questa scelta nel 2019, quindi io sono in questa scuola dal 2019, poco prima dell'inizio della pandemia.
Ecco, sì, un salto nel buio, insomma, perché poi l'anno dopo c'è stata la pandemia.
L'anno stesso, sì.
Allora, da lì tu hai detto in poche parole, ci hai un po' raccontato quello che è stato il tuo percorso studi, ma tu avevi già idea che un giorno avresti fatto il prese? Era un tuo desiderio?
No, assolutamente. No. Allora, io ho studiato come tutti i ragazzi, ho 50 anni della mia età, facendo una scuola che mi piaceva, il liceo, che mi desse poi la possibilità di fare qualunque cosa. Ho scelto lettere per amore e per passione, ho sempre amato leggere, leggo moltissimo, io leggo 4-5 libri la settimana, quindi insomma sono una canita lettrice di qualunque tipo di lettura, con l'idea che prima o poi avrei lavorato, che cosa sinceramente non era un problema. Quando ho terminato gli studi c'era il concorso, il concorso per entrare a insegnare come docente, e quindi mi sono abilitata in una serie di classi di concorso che permettevano appunto l'inizio di una carriera come docente. Mi sono appassionata all'insegnamento, ho trovato nell'insegnamento veramente la mia ragione di vita, credo che insegnare sia uno dei mestieri più belli del mondo, in assoluto, stare con i ragazzi mantiene giovani, mantiene a contatto con la realtà e dà una dimensione diversa. Quando c'è stato il concorso a preside nel 2011, siccome io già collaboravo su più fronti per la formazione dei docenti, ho lavorato in università, sono stata cultore della materia, ho lavorato nei percorsi abilitanti speciali, nei TSA, ho fatto il supervisore di tirocinio alle Silsis, a quel punto lì ho pensato di darmi un'altra carriera, che poteva essere quella appunto del dirigente scolastico, perché questo permette di incidere su molti più studenti e di avere una visione un po' più ampia. Cambia la prospettiva.
Beh, sarà certo, cambia la prospettiva, immagino, cambiano anche le responsabilità, perché poi tutto cade sul preside, o sbaglio?
No, hai ragione, totalmente. Allora, sì, è vero, è un lavoro molto impegnativo da questo punto di vista, ma io credo di grande soddisfazione umana. Come tutti i lavori di grande responsabilità, porta con sé anche grandi soddisfazioni. La prima di tutte è quella che dobbiamo rimettere al centro gli studenti, no? Se noi pensiamo che la scuola sia un luogo di lavoro, allora affrontiamo questo tipo di esperienza col piede sbagliato. Se noi pensiamo che la scuola sia un luogo di crescita umana personale e professionale anche, allora entriamo col piede giusto e tutto quello che in qualche modo è faticoso si alleggerisce perché viene fatto con un buon team di persone che credono nella stessa cosa. Al centro però ci sono gli studenti, sono loro che devono essere protagonisti oggi più che mai nel nostro processo educativo, perché sono loro che in questo momento hanno l'esigenza di entrare nel mondo sempre più complicato,
certo,
sempre più difficile, che necessita di un accompagnamento notevole. L'insegnamento è cambiato tanto da quando ho cominciato a insegnare io ho iniziato ad insegnare a metà degli anni 90 e quindi insomma è diventato tutta un'altra cosa. Oggi insegnare è essere facilitatori di processi, non è più trasmissione del sapere. Banalmente noi le ricerche andavamo a farle in biblioteca, non avevamo a casa nemmeno i libri per cercare.
Certo.
Adesso la ricerca la fai in un secondo sul tuo telefono nel giro di pochissimo, no? Il problema è sapere cosa cerchi, come selezionare la fonte, come rendersi conto se quella è una fonte attendibile oppure no, mettere insieme diverse sfaccettature della stessa realtà, parlare le lingue, parlarle bene, perché questo ti permette di creare il pensiero. Ti faccio un esempio: noi insegniamo arabo a scuola. Perché arabo oggi? O perché russo? O perché cinese?
Eh sì, poi certo, entreremo anche su questo nel dettaglio, certo.
Ma banalmente, no? Le transazioni economiche sono tutte in inglese, non è di certo per questo, ma quando tu entri in un mondo di tipo commerciale, la prima cosa che fai è una relazione, e quindi quando vai in Cina, in Russia, per lavoro, negli Emirati Arabi, parlare la stessa lingua del paese che ti ospita ti mette in una relazione paritetica, mette l'altro nella condizione di accoglierti in maniera diversa, anche culturalmente, questo è molto importante.
Assolutamente, assolutamente. Ma tu prima dicevi nata no come insegnante, nata come preside no, e alla fine sono
no.
state delle scelte che hai fatto lungo il tuo percorso professionale.
Sì.
Parlavamo di
sì.
responsabilità, io lo sottolineo, per me la responsabilità di chi insegna a scuola è enorme e molto spesso non si conosce la responsabilità grande del preside che governa la scuola, e io lo so perché come Sodalitas ho contatto con voi, noi lavoriamo con voi e con gli insegnanti e sappiamo quanto è difficile governare la scuola ancora di più. Nel caso specifico parliamo appunto di una scuola importante che adesso spiegheremo e racconteremo. Mi piace molto quello che hai detto parlando degli insegnanti, nella definizione non solo che la scuola non è un luogo di lavoro ma di crescita professionale e personale, e questo ancora di più mi piace, ma l'insegnante che è un facilitatore, dicevi, di processi, ed è vero, perché anch'io ero uno di quelli che se doveva fare la ricerca ai suoi tempi, ahimè, doveva andare in emeroteca, cioè appunto in biblioteca, a cercare il libro, a cercare gli appunti. Oggi la ricerca dei dati per i ragazzi è molto più facile, però è cambiata la società, è cambiato tutto, sono cambiati i bisogni, le necessità, e stare dietro ai ragazzi non è così facile come sembra. Ma entreremo di più tra qualche minuto proprio sul tema, parlando meglio della scuola e quindi del TOSI. Facciamo, Amanda, una piccola pausa di qualche minuto e poi riprendiamo da qui, va bene?
Va bene.
Grazie mille. Biagio De Berardinis, Giovani Imprese, e siamo ancora qui con il preside Amanda Ferrario. Amanda, eccoci qua, parliamo meglio e ancora di più della tua scuola, che io ho avuto la fortuna di conoscere. E ora faccio un piccolo cappello, se posso, però, per far capire che quello che sto dicendo è vero. Allora, io in questa scuola sono stato anche come Sodalitas in altre scuole, parlo naturalmente del nostro territorio. Sodalitas è presente sul territorio nazionale, ma io parlo della nostra provincia. Allora, questa scuola, quando sono entrato, la prima cosa che mi ha colpito, Amanda, è la pulizia. Cioè, allora, primo, la pulizia, secondo, i bagni hanno le porte, che le porte ci sono. Allora, le aule sono spaziose, pulite, i banchi, le sedie, cioè sembra che siano appena stati scartati e messi lì. Nei corridoi, ascoltatemi bene, allora, ci sono gli armadietti, non sono riuscito a trovarne uno rotto, a trovarne uno che non funzionasse, che ci fosse un ambiente, come posso dire, ma trascurato. E parlando con gli insegnanti, quindi non lo sto dicendo per te, sto dicendo anche con chi ho parlato quando mi sono avvicinato alla tua scuola, allora abbiamo parlato degli orari di apertura e tu ce l'hai detto, io vorrei che lo ripetessi, qual è l'orario di apertura della scuola, Amanda?
Sì. Allora, noi apriamo alle 7:30 del mattino e fino alle 11 di sera siamo aperti tutti i giorni. Il sabato e la domenica abbiamo spazi aperti dedicati agli studenti che vogliono venire, che vogliono utilizzare palestre, aula di incisione, musica, aula di registrazione, aula magna, luoghi di incontro, la stessa mensa, perché ormai per i ragazzi i luoghi di incontro non ce ne sono più. Ed è importante che quando ci sono, la scuola li ha, vengano messi a disposizione. La pulizia è fondamentale. Chi di noi vivrebbe o andrebbe in bagno a casa sua se non lavasse il bagno da una settimana?
Certo.
È ovvio che dove è pulito stiamo meglio, stiamo bene, siamo più contenti. Questo vale per noi, vale per i nostri ragazzi. Quindi la bellezza fa parte a tutti gli effetti di un processo di apprendimento. Se io sto in un luogo bello e pulito me ne prendo cura, perché voglio che rimanga così. Penso allo studente che ha la sua cameretta. Non c'è nessuno studente che nella sua cameretta butta per terra cose o imbratta i muri, la decora a modo suo, se ne prende cura.
Certo.
Poi magari è la mamma che fa le pulizie, d'accordo, no? Anche noi abbiamo il nostro personale, però è molto importante. Un ambiente dove si passano tante ore della propria giornata deve essere un luogo curato, perché la cura della persona passa anche dalla cura degli spazi che la persona abita.
Allora,
non è un non luogo.
Esatto, in questa scuola c'è una cultura di attenzione, se posso chiamarla così, perché poi è ovvio che nelle scuole c'è chi fa le pulizie e chi segue questa parte importante per far trovare ai ragazzi le aule in ordine, ma e l'attenzione che hanno gli stessi ragazzi per la propria scuola, come si muovono, come si comportano, l'atteggiamento che hanno, perché tu sei riuscita a trasformare una scuola, e l'hai detto prima, io lo sottolineo perché per me è troppo importante, in un luogo di incontro. E questa è la cosa straordinaria, cioè una scuola aperta fino alle 23 che dà modo ai ragazzi di incontrarsi. Io ho letto una cosa, non ci siamo preparati, ve lo dico con grande sincerità, cioè noi non ci siamo neanche sentiti, è vero Amanda? Ci siamo parlati,
è vero,
prima?
È vero, confermo.
No,
sì,
no,
sì.
Non è oltretutto non sarebbe stato neanche possibile per i tuoi impegni, per i miei, però io ho letto una cosa e quindi te lo domando. Il parcheggio auto, io ho letto qualcosa, lo dico perché io ho parcheggiato la mia auto nel parcheggio che c'è di fronte e che c'è poi di lato. Allora, il di fronte, anche se laterale, serviva per l'accompagnamento e per gli ospiti. Poi, chi voleva, poteva entrare anche nel parcheggio all'interno, quindi gli insegnanti, i docenti, eccetera, eccetera. Ma nel parcheggio antistante la scuola, io l'ho letto, non me l'hai raccontato tu, è successo qualcosa o sbaglio, Amanda?
Sì, è successo che abbiamo reso la viabilità una mobilità sostenibile, ecco. Per cui abbiamo trasformato l'ingresso, per esempio, in un giardino del quale ci prendiamo cura tutti, con delle panchine che vengono lasciate per gli studenti, e sono luoghi dove stare, dove prendere il sole, dove riposare, dove rimanere tra una pausa e l'altra delle lezioni, oppure dei mille progetti che abbiamo anche al pomeriggio o delle pause studio. Noi abbiamo ragazzi che si fermano, magari finiscono alle 2, poi vogliono studiare con gli amici e non si trovano a casa di qualcuno, stanno qui. Ecco, possono usare questi spazi, parcheggiamo a quasi 900 metri di distanza, noi anche, senza problemi. Questo per due motivi. Il primo, perché abbiamo dato più cura agli spazi esterni. perché così possiamo abitare anche quelli. Il secondo motivo perché c'è una viabilità più leggera, permettiamo agli autobus di girare intorno e di andare, e perché i ragazzi che entrano con i motorini oppure con le biciclette non abbiano nessun intralcio alla circolazione.
Allora,
adesso questo non so se lo sai, ci saranno anche i pilomat da domani.
No. Allora, Amanda, scusami, io rido, ma sto sorridendo, nel senso che sono felice di questo. A me piacciono moltissimo queste cose. Allora, quello che voglio dire e spiegare bene è che prima con l'autovettura molti ragazzi venivano accompagnati, correggimi se sbaglio, ma anche gli stessi pullman che li portavano lì arrivavano nei pressi della scuola. Ora tu hai parlato di 900 metri, perché io ho letto di questa cosa, ma non nel dettaglio. Vuol dire che la famosa coda di auto di chi accompagna o viene a riprendere non può arrivare fino alla scuola come succedeva prima. È corretto?
No, è corretto. Non possono arrivare più, ci abbiamo pensato tanto, abbiamo deciso che fosse la soluzione più giusta. Intanto si fa una passeggiata. Scendo, faccio due passi a piedi, anche se piove mi sgranchisco le idee e non muore assolutamente nessuno. Intanto magari chiacchiero col mio amico che incontro per la strada, arrivo un po' prima, invece di arrivare all'ultimo minuto col papà affannato che mi lascia sotto i gradini, mi organizzo per arrivare 10 minuti prima e chiacchierare con chi incontro per la strada. Elimino il traffico che avevamo davanti alla scuola, per cui anche il nervosismo delle 8 del mattino, io sono arrivato primo, ho parcheggiato sbagliato, il pullman non può girare, e soprattutto riesco ad avere una mobilità che è più sostenibile, più leggera, più in grado di gestire anche l'inquinamento e il traffico. Abbiamo spinto molto perché i ragazzi venissero in bicicletta e abbiamo messo ad esempio delle colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche, le stiamo usando.
Però ti posso chiedere una cosa, Amanda, sempre per mia curiosità, penso anche per i nostri ascoltatori. Questa scelta, che sicuramente ha determinato prima un processo, uno studio, un progetto, come è stato fatto? Cioè, quanto tempo ha comportato e come è stato gestito?
Allora, diciamo che è un annetto che siamo addirittura d'arrivo su questo progetto. Prima abbiamo fatto uno studio. Come arrivano a scuola i nostri studenti? In autobus, in macchina, accompagnati dai genitori, da soli, in motorino? Da soli è capitato anche, per esempio, di scoprire che molti studenti che arrivano da zone praticamente identiche arrivavano tutti con l'auto, o la loro o quella dei loro genitori. Oppure che ci fossero autobus mezzi vuoti. Quindi abbiamo fatto un'indagine, abbiamo cercato di ridurre un pochettino la mobilità, spingendo sul car sharing, abbiamo visto che diminuendo per esempio della metà i mezzi di trasporto diminuivano anche le produzioni di gas, certo, di anidride carbonica. Abbiamo chiesto a tutti uno sforzo di ecologia, non risolverà i problemi del pianeta, ne siamo ovviamente consapevoli, però migliorerà il nostro rapporto con l'ambiente e con il mondo. E se questo lo fanno i ragazzi, abbiamo speranza che lo facciano i loro figli, perché i ragazzi sono i primi ad abituarsi. E ti assicuro che abbiamo veramente nel giro di qualche giorno dall'inizio della scuola ridotto di più della metà non solo l'inquinamento ma anche il traffico, e quindi abbiamo cercato con la provincia un finanziamento che permettesse di rivedere la viabilità. La provincia ha appaltato i lavori, abbiamo lavorato col comune affinché potessero gestire una viabilità corretta, quindi abbiamo creato una rotonda, uno spazio, di questa rotonda ci prenderemo cura noi, cureremo il verde di questa rotonda. Abbiamo gestito la parte viabilistica pedonale, quindi c'è una ciclabile, e abbiamo chiuso l'ingresso della via circa 900 metri dalla scuola. Questo permette una viabilità davvero sostenibile.
Incredibile. Allora, io qui dico solo una cosa. Si può fare, adesso al di là del film Frankenstein Junior, ma le cose si possono fare quando si vogliono fare. E quando c'è un'intenzione condivisa, i risultati si vedono. Domanda. Allora Amanda, è chiaro che mi viene da fare, e penso possa essere anche desiderio di un ascoltatore capire, ma quelli che prima arrivavano con la macchina a un passo, o i ragazzi, come hanno reagito all'inizio, per esempio, anche se poi è stato un processo lungo e quindi magari prima hanno iniziato a sentirne parlare, poi hanno capito cosa sarebbe successo, però poi ci si sono trovati dentro. Come hanno reagito?
Allora, guarda, chi è contrario al cambiamento lo è sempre comunque per partito preso, quindi ancora prima che iniziasse il cambio di viabilità c'erano delle lamentele, come è normale che succeda, certo, quando cerchi di cambiare lo stato delle cose. Quindi, per esempio, si diceva semplicemente si sposterà il traffico a 900 metri più in là. e quindi non risolveremo nulla, il problema sarà semplicemente quello. Noi abbiamo tirato dritto dicendo che qualcuno ci diceva c'era già un cartello con divieto d'accesso. Certo, è vero, ma le macchine entravano comunque. Quindi noi abbiamo tirato dritto dicendo ora vi comunichiamo il perché. E abbiamo usato la nostra solita medicina, che è la comunicazione. Quindi abbiamo fatto moltissimi incontri con il personale, con i ragazzi, con i loro genitori, e in questi incontri abbiamo spiegato nel dettaglio che cosa stavamo facendo, come sarebbe cambiata la viabilità. Abbiamo presentato il progetto dall'inizio, da quando è stato strutturato, quindi da gennaio dell'anno scorso, sulla carta, a come sarebbe stato organizzato. A metà luglio sono iniziati fisicamente i lavori, al 31 agosto sono stati consegnati. A settembre, pronti per partenza via, il giorno 9 settembre, quindi il primo giorno delle elezioni per noi, è iniziata la viabilità. Ci siamo fatti aiutare dai vigili, che tutti i giorni sono venuti non per dare le multe, ma per spiegare certo. A chi arrivava e magari voleva entrare, che era coscienza di tutti prendersi cura di questo tipo di viabilità, e devo dire che la cosa ha funzionato molto bene. I migliori come sempre sono i ragazzi, perché a loro una volta spiegato non è più necessario ripetere
infatti. Allora, questa cosa è bellissima. Allora facciamo ancora qualche minuto di pausa, Amanda, e poi ritorniamo in linea. Viaggio De Berardinis, Giovani Imprese, eccoci, riprendiamo. Amanda Ferrario, preside Istituto Tecnico Economico Tosi. Amanda, siamo qui. Allora, quello che abbiamo detto prima, io non vorrei più tornarci perché sono troppe le cose che ti vorrei domandare ed è troppo interessante, però mi ha emozionato questa cosa. E ora però mi piacerebbe nello stesso tempo presentare, raccontare che cos'è il Tosi, e quindi ti vorrei dare un po' di spazio per spiegarci che cos'è questo istituto, che secondo me è un'eccellenza. Prego.
Allora, l'istituto è un istituto tecnico-economico, quindi uno dei tantissimi istituti economici che ci sono su tutto il territorio nazionale. Cosa c'è di diverso? Noi ci siamo resi conto da tempo, ma soprattutto dopo la pandemia, che non aveva più nessuna ragione di esistere il classico insegnamento inteso come trasmissione del sapere. Noi siamo diventati, come vi dicevo prima, facilitatori di processi. Sì. Cosa vogliamo che facciano i nostri ragazzi qui? Che siano sereni e felici. Che vengano volentieri, che siano il più possibile a scuola, perché più scuola significa più legalità, significa più occasioni, più crescita. Che sviluppino i loro talenti, che imparino a conoscere se stessi, chi sono, quali sono le loro capacità e metterle a frutto bene, che imparino le lingue, che vadano per il mondo e che soprattutto siano messi in una situazione nella quale imparare a sbagliare, perché questo verrà facile nella vita, no? Quando noi certo. lavoreremo a un progetto dovremo sbagliare più volte prima di arrivare alla soluzione. Ecco, questo è importante che la scuola lo trasmetta. Sbagliare non è un problema, si viene a scuola per questo. L'importante è capire dove ho sbagliato e riprendere da lì, imparando che un errore non è la fine del mondo, non è una tragedia, è semplicemente parte di un processo di apprendimento. Certo. Quindi per me è importante che imparino le lingue, perché la lingua mette davvero in relazione con l'altro, crea accoglienza, si diventa cittadini del mondo, che viaggino. Abbiamo progetti Erasmus che li mettono in connessione con tutta l'Europa, ma soprattutto scambi che li portano in ogni paese del mondo. Io sono in partenza tra poco, a fine mese, per l'India. Stiamo aprendo uno scambio con l'India per approfondire i temi matematici. Quindi parto con 20 ragazzi che saranno con me a nord di Delhi in una scuola dove saremo ospiti per più di 2 settimane e lavoreremo su come si apprende meglio la matematica da chi la matematica la sa fare bene. Poi loro verranno da noi, per esempio nel mese di marzo. Ma stiamo aprendo rotte con l'Argentina, con l'Egitto, abbiamo aperto il Sudafrica, la Corea, il Giappone, la Cina, l'Australia, il Canada, insomma sono scambi che fanno praticamente tutti i giorni i nostri ragazzi. Avevamo aperto Israele, ora stiamo attendendo ovviamente di capire che cosa succederà, come si evolverà la situazione.
Quindi noi possiamo mi permetto di dire una cosa, Amanda. Allora, quello che a me piace del Tosi è che intanto entra in un contesto territoriale non facile, non semplice, ma entra e interagisce con il mondo del lavoro, è corretto?
Assolutamente sì. I ragazzi non devono entrare a un mestiere qui, ma devono mettere a frutto le loro skills, e quindi le aziende sono i nostri partner numero uno. In questo momento, mentre parlo con te, ho un gruppo di studenti in Camera di Commercio a Zagabria che sta lavorando con imprese del settore economico a Zagabria sul territorio. Sono ragazzi di terza, di quarta e di quinta che stanno mettendo a frutto le loro competenze gestionali, la capacità di relazione, perché quello che noi dobbiamo dare ai nostri ragazzi è la capacità di essere poi capaci di relazionarsi in un mondo che è molto variabile, che è molto diverso e che è competitivo. I nostri ragazzi escono tardi da scuola, a 19 anni, nel resto del mondo a 17-18.
Certo.
E escono da casa ancora più tardi, dopo l'università, nel resto del mondo escono per il college. Per cui metterli in situazione, farli lavorare nelle aziende, mandarli all'estero, significa dar loro un vantaggio che diventa un vantaggio spendibile poi nel mondo dell'università e nel mondo del lavoro. Significa sostenerli, quindi magari anche dirgli: bene, ora ti stiamo mandando un mese in Irlanda in una famiglia dove la mamma non ti laverà i calzini facendo la lavatrice tutte le sere, dovrai organizzarti tu con la lavanderia a gettoni. Ed è però importante, fa parte di un processo di crescita, di autonomia, che li riporta a casa non solo con una lingua migliore, ma maturati, capaci di gestirsi in situazioni non note, che è quello che poi vuole il mercato del lavoro, ma soprattutto di cui ha bisogno la società. Anche perché non dimentichiamo, scusami,
prego.
Che i nostri ragazzi a 18 anni votano e hanno la patente.
Certo.
E noi li trattiamo da studenti ancora a 19.
Sì. Quello che mi piace ricordare dell'altra volta è che tu a un certo punto hai detto, hai dato quello che è la mission del TOSI e hai detto: scuola con al centro la formazione del cittadino europeo. E a me questo piace moltissimo.
Sì, sì, guarda, ti dirò di più, del cittadino. Noi siamo a livello globale, noi viviamo in una società che è globalizzata, abbiamo partner con cui dialoghiamo in tutto il mondo, no? Ma noi stessi, se ci mettiamo sui social, possiamo interagire con qualcuno che sta in Australia.
Chiaro.
Ecco, oggi dobbiamo essere cittadini del mondo, dobbiamo conoscere i nostri diritti e i nostri doveri a livello globale, dobbiamo sapere che quello che accade qui ha un riflesso su quello che accade nel resto del mondo, dobbiamo assumerci delle responsabilità. Alcune tematiche, la mancanza d'acqua, la cittadinanza globale, i diritti delle donne, i diritti per esempio di cittadinanza attiva, vanno esercitati fin da piccoli, bisogna imparare da subito ad assumersi delle responsabilità. Ecco, quello che dobbiamo fare a scuola è questo, creare dei cittadini responsabili e consapevoli, ragazzi e ragazze capaci di assumere su di sé questo compito, che facciano poi le cassiere al supermercato o i deputati in Europarlamento.
Certo.
È fondamentale che sappiano farlo nel modo giusto, non sono il nostro futuro, sono il nostro presente.
Allora, questo non è quello che si potrebbe fare, e io devo dirlo, questo è quello che il TOSI, questa scuola del nostro territorio, fa e sta facendo. Allora, si parla di progetti innovativi, avete sentito Amanda Ferrari, il nostro ospite, il preside, parlare dei percorsi di studio delle lingue. Io mi ricordo l'altra volta che tu avevi parlato anche delle esperienze pratiche in azienda, settori terziari, project
certo.
work, e quindi quando dicevo prima di interagire con il mondo del lavoro intendevo questo, e ci sono anche partner importanti del TOSI, ricordo bene?
Sì, sì, assolutamente, guarda, te ne cito uno che abbiamo qua di fianco, Eolo, Reti, che sono aziende di importantissimo livello, ma abbiamo partner che sono veramente sparsi in tutto il mondo, Neos per esempio, che prendono i nostri ragazzi in alternanza, in tirocinio, in stage, ma non per due settimane, per qualche mese, e che lo fanno per un percorso lungo, i 3-4 anni del loro biennio triennio, perché i ragazzi del quadriennale cominciano in seconda a fare questo tipo di esperienze. È chiaro che non pensiamo alla fine di diplomare un hostess oppure un tecnico di software che sia in grado di gestire servizi segreti. Quello che vogliamo fare è dare loro tutti gli strumenti per rendersi conto che il mondo del lavoro ha delle caratteristiche che noi oggi ignoriamo. Per esempio le caratteristiche di saper lavorare in gruppo, le caratteristiche di rispettare delle regole. Al lavoro vado in orario, vado vestito in un certo modo, vado col badge, che è la stessa cosa che poi noi chiediamo ai nostri studenti di avere qui a scuola. Vado e ripongo le mie cose nell'armadietto, ecco perché lo faccio anche qui a scuola. Vado e se faccio la pausa caffè sono 10 minuti e non suona una campanella, mi devo autoregolare. Questo è quello che serve all'interno di un percorso aziendale ed è la stessa cosa che noi insegniamo qui a scuola, ad autoregolamentarsi, ad autovalutarsi per esempio. Non so se ti ho mai detto che noi non usiamo i voti decimali, ma usiamo un sistema di valutazione per competenze. È più difficile, perché essere competente vuol dire che io sono arrivato a un certo livello tale per cui da lì non posso tornare indietro più, mentre un 6, un 8, un 4, pensa
certo.
a storia, oggi la studio prendo 8, domani non la studio prendo 4, ma la competenza è un'altra cosa. Io conosco i processi,
Allora, quello che voglio dire è che, attenzione, qui stiamo parlando di molte cose, ma soprattutto, intanto aggiungo che anche qui mi ricordavo che c'era parlavi, ci dicevi che c'era una supervisione scientifica, cioè ognuno ha un proprio ruolo, ma al di là di queste cose, io l'unica cosa che posso dire è che intanto ripeto sempre le stesse cose con te, o meglio, sempre, è la seconda volta che lo dico, attenzione, si può fare. Si deve fare, perché io per Solidaritas, girando, vi dico, conosco un po' le scuole, conosco i percorsi formativi dei ragazzi, conosco anche i ragazzi. Tu, Amanda, parlavi di una cosa e approfitto di questo ultimo minuto per dire, per esempio, quanto è importante imparare a lavorare col team. Ecco, noi con Solidaritas, quando facciamo i 3 giorni in cui insegniamo ai ragazzi come costruire una startup e loro non hanno mai lavorato in team, e quando scegliamo i ragazzi non facciamo fare loro i gruppi, li facciamo noi a caso, e non vi dico che cosa non succede quando li facciamo e li imponiamo, eppure riescono poi tranquillamente a lavorare in team. E se prima si avvicinano a questa idea esperienziale con i dubbi, poi iniziano ad essere attenti, poi iniziano a documentarsi, a studiare, poi lavorano per preparare la startup e poi la difendono con i denti perché vogliono vincere questa competizione. Quindi si tratta di essere capaci di stare accanto a loro e di stimolarli nel modo giusto. Ecco, io della tua scuola sinceramente posso solo dire, quando c'è un open day andate, verificate, perché solo entrando e camminando nei corridoi, solo parlando con i ragazzi, solo ascoltandoli, avendo l'occasione di parlare anche con i docenti, con i professori, si può capire che cosa dico io, che cosa ha detto Amanda Ferrario, il preside, e che cosa cerco di dirvi io quando dico che si può fare. Ci sono scuole d'eccellenza, il TOSI è sul nostro territorio ed è una scuola d'eccellenza che prepara i ragazzi al mondo, al futuro. Amanda, io posso solo terminare dicendo che ti disturberò ancora, perché mi fa sempre piacere, e mi fa piacere soprattutto perché poi tu hai sempre qualcosa da raccontarci, anche alla luce di quello che ci hai detto negli ultimi minuti, e mi farebbe piacere averti ancora nostro ospite di questa trasmissione.
Sarà un piacere mio, ti aspetto a scuola.
Va bene, grazie ad Amanda Ferrario, preside dell'Istituto Tecnico Economico TOSI di Busto Arsizio, grazie a Enrico Bonisolo che come sempre si occupa della nostra parte tecnica, grazie ai nostri ascoltatori, Giovani Imprese, appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille, buon pomeriggio e buona continuazione.